e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: Sta scritto, il Signore, Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. E anche: Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
Procediamo con l'introduzione, prego.
Buonasera, Monsignore. Gesù viene tentato in un crescendo, prima col sollievo alla sua sofferenza fisica per la fame, poi con una grande promessa di potere e infine con la stessa parola di Dio, ma egli risponde sempre dalla parola, non si limita a dire no, dimostra di essere indissolubilmente legato al Padre. Vincendo sulla tentazione, non salva solo se stesso, salva l'intera umanità perché ora può continuare nella sua missione ed insegna a ogni uomo come combattere la tentazione. Purtroppo per oggi vediamo che l'uomo è costantemente tentato da voler possedere anche il superfluo, da raggiungere il potere su tutto e tutti, anche quando tutto ciò costa migliaia di innocenti vite umane. Inoltre, molti di coloro che dovrebbero donare la parola di Dio all'umanità se ne fanno scudo e la usano ad arte per giustificare le proprie nefandezze, per soddisfare i propri desideri di vendetta, per mettere a tacere quella verità tanto scomoda per la loro stessa vita. D'altra parte, la contrapposizione a tutto ciò è altrettanto fuori dal Vangelo. Perché Dio viene invocato come un vendicatore, viene anche bestemmiato perché accusato di permettere il male, di non intervenire distruggendo tutti coloro che poi ognuno vede come i fautori del male. Insomma, siamo circondati dal male nelle sue svariate forme. Vi chiedo di darci un principio santo che ci aiuti in questo difficile cammino. Grazie.
Prima di ogni cosa, Gesù è pieno di Spirito Santo. e rispondi a Satana con la fermezza dello Spirito Santo. Se separiamo Cristo e lo Spirito Santo, non possiamo comprendere nulla di Cristo, perché Cristo è governato dallo Spirito, dalla sua sapienza, dalla sua intelligenza, dalla sua fortezza, dal suo amore per il Padre. E quindi lui, essendo nello Spirito, conosce immediatamente dov'è la tentazione e con fermezza di Spirito Santo la respinge. Se noi siamo senza lo Spirito, non conosciamo le tentazioni. E non conoscendole non le respingiamo e quindi cadiamo in esse. Ecco perché una forte crescita spirituale ti aiuta a conoscere la tentazione e anche a fuggirla. Questa è la prima verità. Adesso vediamo voi che cosa volete aggiungere, prego. Di Francesco.
Monsignore, Cristo è guidato dallo Spirito, quindi sicuramente c'è la mozione di Spirito che lo aiuta a riconoscere le tentazioni. E d'altra parte vediamo però anche che Satana conosce le scritture e per quanto le manipoli a suo piacimento, omettendo le parti che vuole omettere. E quindi, oltre all'essere guidato dallo Spirito, a Cristo e al cristiano occorre anche questa stessa conoscenza delle scritture.
Vedi, Gesù da quando era infante cresceva in sapienza e grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Ora, la sapienza cosa fa? Ti fa sentire l'odore della tentazione anche quando è a 1 chilometro di distanza da te. Sta arrivando la tentazione e qui tu sai che la devi respingere. Comprendi? Ora, più noi cresciamo in grazia e in sapienza, più conosciamo e più siamo forti. Se non cresciamo, non possiamo noi respingere la tentazione, non la conosciamo. Manchiamo di quella sapienza che ci fa sentire l'odore della tentazione. Ecco, Gesù sentiva l'odore della tentazione, no? All'istante, in un attimo di secondo. Sapeva che lo tentava e sapeva invece che lo cercava e non cadeva mai in tentazione. Perché tu devi pensare che qui le tentazioni sono evidenti, no? Durante la vita di Cristo, infinite tentazioni erano non evidenti e lui sentiva, ecco, il cuore dell'altro, che era un cuore cattivo, che veniva per tentarlo, lo avvertiva. Quante volte Gesù dite ipocrite, perché mi state tentando? È chiaro questo, Francesco? Prego. Dite Ornella, non Ornella, Alessandra.
Sì, buonasera, signore. Ma in che cosa consiste la tentazione, allora?
Vede, la tentazione, diciamo la separazione. Chiaro, no? La tentazione ti deve separare da Dio, dalla sua parola, e quindi ti separa dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo, ti separa dalla Chiesa, ti separa da te stessa, da ciò che tu devi essere e non lo sarai mai perché ti separa. È chiaro, no? La prima tentazione cosa ha fatto? Ha separato Eva da Dio, no? Separata da Dio, Eva cosa fece? Separò l'uomo da Dio. E quindi cadde anche l'uomo in tentazione, tentato da Eva. E quindi la tentazione è separazione. Oggi quanta gente dice io voglio Dio, non voglio la Chiesa, non voglio Cristo. Questa è separazione, sei già caduto in tentazione. E tu non puoi volere Dio se attraverso a Dio deve arrivare attraverso Cristo. Come fai? E a Cristo si fa attraverso la Chiesa. Come fai tu a non volere la Chiesa, non volere Cristo e volere Dio? Sei separato da Dio perché sei separato dalla Chiesa, da Cristo. E molti cristiani oggi sono separati dalla Chiesa, no? Io voglio Dio, ma non voglio la Chiesa. Si è caduti in tentazione. Prego. salvo.
Monsignore, dunque, il rischio più grande in una tentazione non è quello di compiere il male, ma è quello di separarci da Dio. Mi viene in mente il canto di Davide quando peccò e disse: contro te solo ho peccato. Quindi lui riconosce che l'offesa non è all'uomo, perché noi purtroppo a volte il male non lo vediamo nell'immediato, magari lui il male compie un giro lungo prima di tornare a manifestare i suoi effetti, sia nel tempo che nello spazio, però puntualmente li manifesta. Quindi tendiamo a giustificare ciò che non capiamo, dove invece l'offesa è a Dio. Dico bene, ho compreso bene.
No, l'offesa, la tentazione che cos'è? È separazione dalla volontà di Dio. Qui tu cosa fai? Agisci contro la volontà di Dio. Ti separi e agisci contro. E quindi cosa fai? Quando agisci contro Dio, sempre agisci contro l'uomo. Perché tu ti separi dalla parola che ti governa ogni relazione, sia con Dio che con gli uomini. Il Vangelo, vedi, regola la relazione tua con Dio e con gli uomini, col tempo e con l'eternità, anche con le cose regola la tua relazione. Non desiderare la roba da altri è regola che tu dà Dio però. E qui tu devi rispettare Dio e rispettando Dio tu rispetti le cose che non ti appartengono. Comprendi dov'è lo specifico della tentazione? E questa separazione dalla volontà di Dio che regola ogni relazione dell'uomo anche con te stesso. I comandamenti che cosa sono? La regola che dice cosa tu puoi fare all'uomo e cosa tu non puoi fare, cosa puoi fare a Dio e cosa non puoi fare, cosa puoi fare alla terra e cosa non puoi fare. Come usare il tempo e come non lo puoi usare. Tutto regola la parola del Signore. Non c'è una sola relazione dell'uomo con l'uomo che non sia governata dalla parola del Signore. Ora, se tu ti separi dalla parola del Signore, ti separi da Dio, cosa fai? Hai una relazione errata con tutto il mondo, a cominciare da te stesso. Prego, ribatti.
Dunque, la mancata relazione non è solo nei confronti degli altri, come dicevi, è anche nei confronti di noi stessi. Noi siamo corpo, siamo anche spirito, siamo anima, siamo naturale, siamo soprannaturale. Quindi la totale mancanza di trascendenza che c'è oggi e la totale curvatura invece su ciò che è tangibile, sull'immanente, è legata a questa separazione.
Perché tu non hai la relazione giusta con te stesso. Ti faccio un esempio. Il terzo comandamento, cosa fa? Ti dona una relazione di trascendenza. Tu non fai certe cose di sabato, per noi la domenica, perché ti devi dedicare alle cose di Dio. Devi pensare che quel giorno il Signore te lo ha dato per ricordarti di Lui. E qui tu ristabilisci una vera relazione con Lui. Tu non hai il terzo comandamento, cosa fai? Vivi come un animale. Non hai più relazione con l'eternità, con il soprannaturale, che lo hai abolito, no? E quindi vivi una vita animale, non vivi una vita umana, che la vita umana ha una relazione particolare con il Signore. È chiaro? Questa è la tentazione. Separarti così tu non sei più ciò che devi essere. Se Cristo fosse caduto in tentazione, non sarebbe stato più il Messia. Sarebbe caduto. Si sarebbe separato dal Padre, vedi? E quindi, poiché è il Padre che vuole la redenzione, lui non sarebbe stato più il Redentore. Invece lui resiste fino alla morte e compie l'opera che il Padre gli ha chiesto. Prego. Dite, Don Francesco.
A proposito di quello che ci avete risposto alle prime domande, che danno spunto a tante riflessioni, volevo chiedere, un uomo che non teme Dio, o che addirittura lo reputa inesistente, può mai avere un comportamento moralmente corretto nei confronti degli altri esseri umani? Mi chiedo, qual è il rapporto tra timore di Dio e morale?
Vedi, se tu rompi la relazione con Dio, quale regola hai tu verso l'uomo? Non hai più una regola di trascendenza, no, non ce l'hai. Hai una regola di immanenza. Comprendi, no? Non hai una regola di obbedienza, hai una regola della tua volontà, fai quello che vuoi tu, no? E tu puoi volere qualsiasi cosa. Oggi, che relazione si vuole con gli uomini? Ci hai pensato? Ti faccio un esempio, no? La relazione dell'aborto è una relazione. La relazione, ecco, del divorzio è una relazione. La relazione dell'adulterio è una relazione. Chiaro? Cosa manca a tutte queste relazioni? La volontà di Dio. Non c'è più la volontà di Dio perché tu non hai più Dio che ti governa. L'eutanasia, che cos'è? È una relazione. Cosa manca all'eutanasia? La relazione con Dio, perciò viene giustificata. Ora, quando tu manchi della relazione con Dio e con la sua volontà, sempre avrai una relazione sfasata con gli uomini e con la stessa natura. Perché ti manca la legge vera che è la volontà di Dio su di te e su tutto il resto. Questo devi pensare. Per cui tu hai una relazione che viene da te, non viene da Dio. E questo è il problema grave che noi abbiamo, no? Avendo noi sottratto la nostra volontà a Dio, cosa ti resta? Una tua volontà che dice di quello che vuole. Tutti i problemi sociali dei nostri giorni, che sono gravissimi, hanno tutta questa matrice. Lo sgagliamento dalla volontà di Dio, che non esiste. Prego. Ritornella.
Ecco, Monsignore, io una volta ad esempio ho sentito dire che in certi contesti o in certi luoghi gli insegnamenti evangelici non si possono applicare, non sono validi. Però lo stiamo vedendo pure con il Vangelo di stasera, Cristo ha vinto tutte le tentazioni e lei lo sta ribadendo più volte, è sempre rimasto nella volontà del Padre. Quindi perché il cristiano oggi è convinto che non può rimanere nel Vangelo?
Se la volontà di Dio è universale per ogni luogo, ogni tempo, ogni uomo, non ci sono né luoghi né tempi in cui tu poi non puoi stare nel Vangelo. È chiaro, questa è una scusa perché? Perché tu possa fare ciò che vuoi. Però è una relazione questa di separazione dalla volontà di Dio, no? Tu pensi che tu sia più sapiente del Signore. Il Signore è un povero scemo, no? Che non sa che tu in quella situazione non puoi stare. Comprendi che ti voglio dire? Qui la tua superbia cosa fa? Pone la tua mente al di sopra di Dio. Ora, io so che la mia mente è fatta di creta. La mente di Dio è eterna, la sua sapienza è infinita. Se lui mi ha detto che certe cose non si possono fare, stai tranquilla che non si possono fare. Però io ho una mente e dico no, qui il Signore ha sbagliato. Qui il Signore è un po' più largo, un po' più stretto, no? Tu che cosa fai? Misuri con la tua mente la sapienza di Dio. Noi oggi pensiamo che Dio non conosca l'uomo. Comprendi, no? Dio l'ha fatto e sa di che cosa siamo fatti e sa che possiamo, altrimenti non avrebbe dato la legge, no? Perché ci ha dato la legge? Per condannarci, prego.
E allora, Monsignore, ci può spiegare in maniera approfondita l'ultima frase del Vangelo che abbiamo letto, cioè non tentare o non mettere alla prova il Signore, cosa significa? E quando noi possiamo cadere.
Significa che tu non puoi decidere una cosa e confidare su Dio se Dio non te l'ha comandato. Chiaro no? Se Dio ti comanda una cosa, tu puoi confidare su di Lui. Se Dio non ti ha comandato quella cosa, se tu la provi quella cosa, la tenti, tu tenti il Signore, che se cade ti sfacelli. Chiaro no? Perché il Salmo cosa dice? Se il giusto cade, il Signore lo custodisce. Il giusto però, non che tenti il Signore. che tensione malvagia che lo tenta. Comprende la differenza tra il giusto e il malvagio. Il giusto non si getta dal pentagono, può essere gettato dal pentagono. E se il Signore vuole lo può salvare, ma se ti getti, il Signore non ti salva, perché sei tu che ti sei gettato dal pinnacolo del tempo. Questo è tentare il Signore. Prego. Dite Don Francesco.
Allacciandomi a questo discorso, Monsignor, davanti alle tragedie che succedono nell'umanità, anche in ambienti cristiani e cattolici, si sente spesso la frase. Dice, ma Dio dov'è mentre accade tutto ciò? E quindi in questo modo trasformiamo il Signore in una sorta di stregone che deve risolvere i nostri problemi o curare le nostre ferite che l'uomo stesso ha prodotto. Allora vi chiedo, ci date un'illuminazione per leggere bene la storia?
Vedi, ieri noi abbiamo iniziato il primo giorno di Quaresima, no? La prima lettura tratta dal Deuteronomio, capitolo 30, cosa diceva? Dinanzi a te c'è la vita e c'è la morte, c'è la pace e c'è la guerra, c'è la distruzione o l'edificazione, dove vuoi stendere la mano. Io non posso privarti della tua volontà. È chiaro, io ti ho avvisato per il tuo bene. E la stessa cosa con Eva, no? Che gli costava al Signore prendere un bastone mentre Eva si accostava all'albero e mandarla via. Scusa, no? Dinanzi a te c'è l'albero della vita e l'albero della morte. Dove vuoi, stendi la mano. Però poi le conseguenze non sono solo nostre, sono del mondo intero. Comprendi che ti voglio dire? Tu puoi fare un'azione e questa tua azione può distruggere l'umanità. E questa è la tremenda responsabilità che ha l'uomo. E questo ancora noi non l'abbiamo voluto capire. L'uomo è tremendamente responsabile e può causare la morte per il mondo intero, non solo per se stesso, per il mondo intero. Questo è l'uomo. Noi invece non vogliamo essere uomini. Vogliamo che fare gli uomini quando ci conviene. Poi quando vediamo che i mali che abbiamo provocato, ecco, sono troppo ingenti, allora è il Signore che ha fatto, il Signore che ha permesso, il Signore perché non è intervenuto. Il Signore te l'ha detto prima. La vita e la morte sono dinanzi a te. E sappi che non scegli solo per te, ma per il mondo intero. Adamo un peccato solo fece. E siamo tutti nella morte fino alla fine dei tempi. Comprende quanto è stato grave il suo peccato? Siamo tutti nella morte per quel peccato. Dio non poteva impedirlo. No, che lui ti aveva avvisato: se ne mangi, muore. Poi, se tu vuoi mangiare, mangi. E l'uomo è terribilmente, ecco, responsabile perché è volontà. Dinanzi a te passa la vita e la morte. Sta a te scegliere la vita o scegliere la morte, non solo per te, per il mondo intero. È chiaro questo? Questa è la nostra libertà. Prego, Salvo.
Monsignore, citando San Paolo, così come per la morte di uno ci siamo persi tutti, anche per il sacrificio, a parte quello di Cristo, ovviamente, che ha salvato l'umanità, ma anche oggi il singolo cristiano può, diciamo, costruire, quindi col suo sacrificio può chiaramente cancellare tutto questo male che si genera, o è una missione impossibile per il cristiano?
Oh, ci vuole la volontà dell'altro. Mentre Adamo ti colpisce per natura, che tu nasci dalla natura corrotta di Adamo e quindi hai eredito la sua morte, Cristo invece opera in un altro modo. Deve andare a lui per la fede, e la fede è personale. Quindi tu puoi anche dare la vita, ma l'altro ti può dire: io la vita non la voglio. Anche questa è grave responsabilità dell'uomo. Che Dio ti mette innanzi a te la vita e la morte, e tu cosa fai? Scegli la morte. E questo è il problema della volontà dell'uomo. L'uomo è volontà e basta. È l'unica cosa che non è di Dio. volontà. Se gliela dai, ti salve. Se te la tieni, ti perdi. La volontà è tua. Cristo una cosa sola aveva, la volontà. Gliel'ha data al Padre, ha salvato il mondo. Però chi si salva, chi vuole entrare nella vita. Per cui anche tu devi passare oggi attraverso la volontà. Se tu non vuoi, non c'è nulla da fare. Se vuoi, dove vuoi, stende la mano. Io metto nella testa l'acqua e il fuoco, dove vuoi, stende la mano. La volontà è tua ed è tua la responsabilità. È questo che l'uomo non vuole capire oggi. Che la volontà di uno può mandare in rovina il mondo intero. Questo che non si vuole capire. Ad ogni livello, chiaro, ad ogni livello. Prego. Dite, Don Francesco.
Quindi ribadite che tutto il nocciolo del discorso si basa sull'obbedienza.
No, sulla volontà. Sulla volontà, se vuoi. Dio ti dona tutto, se vuoi però. E le regole le dona lui, non tu. Se vuoi la salvezza, devi passare attraverso la fede in Cristo. Se tu non passi attraverso la fede in Cristo, non puoi avere la salvezza. Tu devi osservare le sue regole. Se tu ti separi dalle sue regole ed è questa la tentazione, non hai la salvezza. Vorrei sentire Don Petit questa sera.
Don Petito si collega al discorso della volontà, perché oggi parlavo con un intellettuale e facevo, siccome portavo un esempio sulla prudenza, che una volta parlando con voi, voi mi faceste l'esempio per farmi capire. Dice, vedi, se passi davanti a un leone e il leone ha appena mangiato, il leone ti guarda e ti lascia stare. E tu pensi che il leone è mansueto, è un animale mansueto. Se invece passi che lui è affamato, ti sbrana e poi ti lamenti. Mi ha mangiato il leone. Ma lui non ha fatto nulla di strano, ha agito secondo natura. E io, siccome oggi gli dicevo, vedi, la nostra imprudenza è che ci dimentichiamo della natura dell'altro. E lui mi ha detto, dice, sai, dovresti leggere, lui era un intellettuale, dovresti leggere un libro di un grande giornalista, che lui dice che abbiamo abolito la natura e abbiamo posto il nostro desiderio sopra la nostra natura. E gli ho detto, veramente, il giornalista secondo me si ispira a qualcuno. E allora vi chiedo, ora, siccome parlate di separazione, noi ci siamo scissi dalla nostra natura, noi cristiani.
Non che ti sei scisso dalla tua natura, hai una natura che non è la tua natura a causa del peccato. Non vuoi la vera natura, perché la vera natura l'acquisisci solo in Cristo. È questo che noi dobbiamo comprendere questa sera. La tentazione cosa sta facendo oggi? Ti sta separando da Cristo. Cristo non ti serve più. O ti serve solo per qualche miracolo. Punto. Adesso in questo frangente Dio perché ci serve? Perché ci dia la pace. È chiaro, no? Ma non perché tu incontri Cristo e ti converti a Lui. O perché Lui ti dona Cristo, perché tu ti converti. A te Dio ti serve solo per la pace. Poi una volta che tu hai la pace, Dio può scomparire, non serve più, no? È chiaro dove sono i nostri ragionamenti perversi. Dio ti ha dato il figlio suo per la tua pace e la tua pace è nel figlio suo. Se tu dici che di Cristo non hai bisogno, tu resti nella tua corrotta e quindi fai cose corrotte. e pensa da corrotto, ragiona da corrotto, non perché ha perso la natura, perché la natura è sempre quella. Hai aggravato la tua condizione. È chiaro questo concetto?
È chiaro, e allora poiché sempre incolpiamo Dio di tutte le scelleratezze che facciamo noi, ora vi chiedo una lettura della storia che, da quello che dite, sembra una cosa semplice. Ora, in tutti i bar, in tutte le piazze, dove si discute, perché noi abbiamo questo grande dono. Discutere quando un fratello è nella tragedia, nella fame, nella povertà, senza dimora, no? Noi discutiamo di chi è la colpa e quindi cerchiamo di dare ragione all'uno e all'altro. Ora, alla luce di quello che avete detto voi, la lettura di questi eventi tragici che stiamo purtroppo vivendo è semplice, perché voi avete detto: chi si separa da Dio agisce contro l'uomo. Quindi, chi ha scatenato questi eventi disastrosi, a prescindere dai motivi, è sempre un separato dalla verità di Dio.
È sempre un separato da Dio. Perché? Da che cosa te ne accorgi che è separato da Dio? Perché è separato dagli uomini. Agisce contro gli uomini, ed agendo contro gli uomini, necessariamente è separato da Dio. È chiaro. Qualsiasi azione tu fai contro l'uomo attesta che il tuo rapporto con Dio è sfasato, o in un modo o in un altro. O per dritto o per traverso, ma il tuo rapporto con Dio è sfasato, non c'è nulla da pensare qua. Dite Michele.
Noi stiamo discutendo dell'uomo che si separa da Dio e che quindi si mette contro l'altro uomo, cioè fa il male, compie il male verso tutti, verso l'umanità. Ma come si vede la cosa dal punto di vista di chi invece, pur essendo timorato di Dio, deve subire poi tutto quello che compie un uomo cattivo?
Tu hai la croce di Cristo, no? Cristo cosa fece? Non subì, diciamo, la croce da persone che erano separate da Dio, che avevano un Dio loro. E cosa fece? Gesù portò la croce. La portò come redenzione, la portò come salvezza, portò la croce. Gesù non è venuto per toglierti la croce, è venuto per darti la forza di portarla. Se tu sei unito a lui, ti dona la forza di portarla. Però la croce non te la toglie nessuno. Noi invece vorremmo un Dio che ci togliesse la croce, mentre lui è il Dio che ci aiuta a portare la croce. Non l'ha tolta il figlio la croce. Non l'ha tolta il figlio la croce lui. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dice Gesù sulla croce, no. Recitando il Salmo. Abbandonato alla sofferenza. Lasciato nelle mani della sofferenza. E questo lui ci ha insegnato, no? D'altronde ieri, giorno primo di Quaresima, che leggevamo noi, chi vuole seguire me, prenda la sua croce e cammini. La croce bisogna portarla. Naturalmente poi noi cosa facciamo? Dobbiamo aiutare coloro che portano la croce perché sia più lieve. E qui è la carità fraterna, no? Però la croce non te la toglie nessuno. Adamo ha peccato, era solo, tutta l'umanità porta una croce pesantissima. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare noi. Questo è il Vangelo. È il Vangelo. Ogni azione che tu fai contro Dio crea croci per l'uomo. Questa è verità e non dobbiamo mai dimenticare. Crea croci. E infatti oggi per tutti questi profughi, che sono la porta, una croce creata da un peccato di un altro. Noi cosa stiamo facendo? cerchiamo di aiutare a che questa croce non sia pesante. Ma tu fai un'azione cattiva, crei, sei un creatore di croce e basta. Che il peccato crea croce nei fratelli. Tutto qui è fatto. Alessandra, siete convinta?
Eh sì, è troppo chiaro questo principio, sono convintissima. Nelle grandi cose, nelle piccole cose nostre quotidiane, ci deve essere questa attenzione a non uscire, da questo stato obbedienziale alla parola di Dio, e sono convintissima di questo. Mentre parlavate, mi veniva in mente, ecco, che Gesù, mentre va nel deserto, non mangia nulla, fa questo compie quest'opera del digiuno. Io me l'hanno mi hanno chiesto questa settimana tante volte il significato del digiuno, quello cristiano, quello vero. Ecco, io vi chiedo che significato ha per il cristiano il digiuno sull'esempio di Cristo e quali sono i frutti del digiuno.
Vedi, il digiuno è la virtù della temperanza portata alla perfezione. La temperanza cosa dice? Deve dare al tuo corpo solo ciò che è necessario e basta. E il resto lo dai ai poveri. Per cui tu usi le cose di questo mondo per lo stretto necessario tuo. Quello che è di più lo doni agli altri, ti privi. Questo sarebbe il significato vero del digiuno. Poi c'è il digiuno di Mosè. Mosè, quanto stette sul monte con Dio? 40 giorni. E 40 giorni stette senza mangiare e senza bere. Perché? Per il dolore che aveva perché il suo popolo aveva offeso il Signore. Il dolore dell'offesa del Signore gli tolse la fame per 40 giorni e 40 notti. Comprende, no? Poi c'è il digiuno di Elia, che per 40 giorni e 40 notti non mangia, ecco, sostenuto da un cibo prodigioso per arrivare fino al monte Lore, perché è il monte di Dio, no? Però qui il digiuno di Gesù ha un altro significato. È la consegna totale della sua volontà e del suo corpo nelle mani del Padre. È chiaro, no? In modo che fosse anche il Padre, ecco, il suo cibo e la sua vita spirituale. Questo è un significato profondo, però, eh. Che c'era Ornella?
Monsignore, io stavo riflettendo su quello che diceva Michele e mi chiedevo come noi possiamo aiutare l'altro se questi ha una volontà non consegnata al Signore.
Tu puoi fare sempre il bene materiale e il bene spirituale. Il bene materiale offre quello che tu puoi per risollevarlo, diciamo, aiutarlo a portare la sua croce. Il bene spirituale che è la preghiera perché se lo dona più grazia e uno si possa convertire. Questo lo possiamo fare noi, no? Poi un bene che tu puoi fare e restare tu sempre nella volontà di Dio per non creare croce per i tuoi fratelli. Perché anche tu, se esci dalla volontà di Dio, qualche croce la creerà per i tuoi fratelli. E oggi, quante croci noi creiamo per i nostri fratelli? Ne creiamo moltissime, no? Quanti figli vivono la croce della separazione e la porta per tutta una vita? Comprende, no? E sono problemi questi gravissimi, no? Che vanno pensate, vanno, ecco, meditate, che noi pensiamo solo alla guerra delle armi. C'è una guerra psicologica e una guerra di tradimento dei comandamenti che è universale, cosmica e mondiale. E su questo però nessuno parla. Comprendi che tu voglio dire, no? La guerra che c'è oggi contro Dio, no? Contro Cristo, che è una guerra spietata, che si vuole distruggere Cristo e Dio, toglierlo proprio dalle nostre case. Vi ricordate verso Natale cosa si diceva? Che non si può chiamare nessuno, neanche né Giovanni né Maria e né altro, perché sarebbe un insulto alle altre religioni. Ma questa è guerra spietata. contro Dio e contro Cristo, contro la Vergine Maria. E di questa guerra però nessuno parla. È chiaro, no? Ed è una guerra più micidiale, perché questo uccide le anime e uccide i cuori senza che nessuno se ne accorga. Noi stiamo creando cadaveri, chiaro, no? A milioni, e nessuno dice nulla, nessuno dice nulla. Don Francesco, proviamo a riassumere noi, vediamo.
Prima di riassumere, mi collego a questo concetto che avete detto e vi chiedo, il significato di noi cristiani separati, perché avete detto non si può chiamare, io non posso chiamare mia figlia Maria, non posso chiamare mio figlio Giovanni, non lo posso chiamare Salvatore, perché allora. Vi chiedo, ma che senso ho io, cristiano separato, vile, che non riesco più non a difendere, ad accorgermi di questo attacco spietato contro me stesso?
E questa è la guerra che stanno giocando oggi nel mondo, comprende, no? La guerra dell'immoralità. Non te ne accorgi che è una guerra universale ormai? Te ne accorgi o non te ne accorgi? Noi stiamo giocando la guerra dell'immoralità, della uccisione del soprannaturale nella nostra vita, della cacciata di Cristo dalla nostra storia. È una guerra questa e nessuno se ne accorge. E questa guerra produce morti infinite, perché una volta che tu uccidi l'anima di un uomo, che ti resta? Che ti resta se uccidi l'anima di un uomo? Non ti resta niente. Ti resta una materia inerme che può fare qualsiasi male, poi, no? E questo è il guai che abbiamo noi oggi. Però nessuno parla, nessuno dice nulla. Ormai tutto è giustificato, tutto, diciamo, è lecito fare. E quindi è lecito uccidere l'uomo nel suo spirito, nella sua anima, nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti. Tutto è lecito oggi. Purché tu neghi Cristo, neghi il Padre e lo Spirito Santo, purché tu neghi la Chiesa, puoi fare quello che vuoi. Comprendi, no? Quando la nostra fede viene insultata, perché viene insultata? Questo non è un delitto, non è una guerra che si dichiara, scusa. È un delitto ed è una guerra che si dichiara alla mia fede, che non ha diritto di esistere. Perché tutti i pensieri possono esistere in questo mondo, solo il pensiero su Cristo non può esistere. Questo non è possibile. Questa è una guerra. Ed è una guerra spietata. E noi la stiamo combattendo in nome della libertà umana. Uno può fare quello che vuole, può dire quello che vuole. Può uccidere come vuole, queste sono le guerre. Non che questa attuale delle armi non sia una guerra, questa è una guerra, diciamo, insensata e storta ad ogni livello. È chiaro, no? Perché è una guerra senza significato, non ha ragione di esistere. Chiaro, su questo dobbiamo essere chiari. Però la guerra spirituale che stiamo noi combattendo e che ci sta uscendo tutti, non la sottovalutate, perché di questa nessuno ne parla e tutte la giustificano. È chiaro, Don Francesco?
È chiaro, ma il mio più grande dolore, perché io ora mi confesso apertamente, io dinanzi a certi attacchi non riesco a stare in silenzio, non riesco. Eppure il mio più grande dolore qual è? Quando chi penso che appartenga alla mia chiesa mi attacca e mi dice che sono fuori dalla storia, che sono non contestualizzato e alcune volte anche come un oltranzista, per non dire parole più gravi. Allora, il mio rammarico è questo, perché Se dall'esterno io lo posso pure accettare, ma dal mio interno, e mi chiedo allora, ma allora io come chiesa che senso ho se mi tolgo il mio Signore?
Tu lascia stare gli altri, tu devi restare fermo, tu non devi cadere in tentazione. Anche questi pensieri servono a indurti in tentazione, a farti cadere, a recidere il rapporto col Signore, che tu persevera nella tua via. La fede è tua e tu te la devi salvare. E sappi che potresti non incontrare nessuno che ti aiuti a salvare la tua fede. Però tu sei obbligato a salvarti la tua fede, te la devi salvare necessariamente. Questa è la tentazione oggi. Tutti che oggi c'è una guerra, è chiaro, no? Chi vuole distruggere Cristo, il Padre, lo Spirito Santo, la Chiesa e tutto ciò che ha rapporto con essa. Non si vuole più questa realtà soprannaturale. Ormai la guerra è tra soprannaturale e naturale ed è universale. Non ti fare illusioni, è universale. Cioè si vuole eliminare il soprannaturale dalla nostra storia. Tutto ciò che è naturale può rimanere, però senza più legame a Dio. Tu lo puoi decidere come vuoi, te lo puoi fare come vuoi, del tuo corpo puoi fare ciò che vuoi. È chiaro, no? Però tu sappi però, che ogni qualvolta tu ti metti contro la volontà di Dio, cosa fai? Produci una croce, non solo per te, ma per il mondo intero. Il Signore te l'ha detto, state attenti. Non scegliere la morte perché la morte produce morte. E su questo dobbiamo stare molto attenti. Poiché l'ora è finita, chiudiamo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della misericordia, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.